E siamo qui con Gian Andrea Esposito in Arte Werner. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, e allora, insomma, Altopiano è il tuo terzo album, tu sei campano ma a distanza a Bologna da diversi anni e questo disco arriva dopo l'esordio, Il mio vestito del 2009, Fiori dal limbo del 2014. Il disco uscirà ufficialmente l'8 novembre per Pupilla Records in formato vinile digitale ed è stato anticipato da due singoli supportati dai relativi video Viaggiare da solo, Quotidianità. E allora ti chiedo subito, Werner, rispetto ai tuoi dischi precedenti, cosa hai lasciato indietro e cosa è rimasto pensando al tuo modo di scrivere e comporre?
Beh, diciamo che quello che rimase è sempre il tentativo di tenere insieme un'immediatezza, diciamo, all'ascolto con una ricchezza di sfumature che porti a una scoperta di sempre nuovi dettagli, anche, diciamo, un libro, quindi un disco anche da scoprire, oltre che, diciamo, che possa arrivare abbastanza velocemente. Da questo punto di vista, forse questo terzo album si avvicina un po' di più all'impostazione del mio vestito rispetto all'immediatezza, mentre Fiori dal limbo era un disco che richiedeva forse all'ascoltatore un lavoro iniziale maggiore, e rimane però, insomma, poi in modo più ampio la voglia di condividere delle canzoni che sono nate, che hanno chiesto di, in qualche modo, a me soltanto, ma hanno chiesto di uscire, di essere condivise, e sì. Quindi la voglia di condividere piccoli episodi, piccoli, diciamo, significati che non si riuscirebbe a comunicare in altro modo se non con, sì, quella canzone.
Bene, bene. Ecco, ho letto che Menti è la canzone più vecchia del disco, ma sì, qual è stata la prima scritta proprio per questo disco nuovo?
Allora, Menti è la canzone sicuramente più vecchia, perché Menti è proprio un brano che io facevo dal vivo già diversi anni fa e faceva parte della prima selezione di canzoni, quindi anche del mio primissimo demo, e poi non è stata inclusa nel mio primo album, però appunto è un brano proprio che è stato ripreso. L'ho sempre suonata dal vivo, ma non avevo mai trovato il disco giusto in cui inserirla, essendo una canzone che ha una sua vocazione anche un po' più etnica, un po' rispetto a in questo disco, insomma, ha trovato proprio le condizioni ideali finalmente per uscire. È stato un po' per me il primo abbiamo scritto, ma, diciamo, l'ultimo che poi ho inserito nell'album. Era in qualche modo un qualcosa che da tempo anche le persone che mi seguono mi chiedevano di avere anche una versione di album di questa canzone, che effettivamente è forse anche uno dei brani più pop, più immediati, anche magari ballabile. Mm-hmm. E quindi, diciamo, è stato anche un modo per accontentare anche questa richiesta, ma anche perché è arrivato il momento giusto per farlo.
Ecco, bene. Ci sono stati dei cantautori che ti hanno colpito per la loro scrittura in questi anni, per questo pensi ti abbiano influenzato per queste canzoni?
Allora, no, è un'influenza diretta, diciamo, non precisa, non direi. Chiaramente cerco di avere sempre ascolti molto, molto variegati, e immagino che ascoltando questo disco, essendo un disco che riprende anche sonorità, strumenti un po' esotici come l'armonio indiano, il santu iraniano, e li combini in alcuni casi anche con alcuni elementi elettronici, possa chiaramente venire in mente un collegamento con Battiato, anche se che sicuramente c'è, che è un cantatore che chiaramente ho amato tantissimo, continuo ad amare. Però, diciamo, che non c'è un tentativo di creare una mia diretta, sono, diciamo, ho seguito il mio percorso di ricerca sonora, no? Ho cercato di trovare un modello a cui fare riferimento, e anzi, quando mi approccio a un nuovo album, cerco in qualche modo anche di prendere spunti magari anche da ascolti molto lontani dal genere che faccio io, quindi anche appunto vabbè, adesso in questi ultimi anni ho approfondito anche la composizione anche un po' più classica, più contemporanea, quindi da un lato ascolto, posso ascoltare musica elettronica abbastanza, anche abbastanza radicale, dall'altro anche compositori come Arvo Pärt che mi hanno colpito tantissimo, per dire che cerco di essere un po' fondatore inconsapevole di tutto quello che ascolto e che mi piace.
Ecco, prima comunque non ci hai detto qual è stata la prima canzone che hai composto per questo disco.
Ah, la prima canzone che ho composto per questo disco, allora, è difficile dire perché diciamo che non è nato come un concept album e anche il mio modo di scrivere pezzi non parto da un'idea, adesso voglio scrivere una canzone su questo, ma parto più da appunto dalla necessità di scrivere, quindi sicuramente tra i primi brani che ho scritto che hanno caratterizzato il disco c'è il Tuo Segreto, e c'è anche Altopiano che è stato uno dei primissimi brani, e Non Fermarmi, e sono infatti dei brani in cui troviamo un po' alcuni temi che in qualche modo poi si sono condensati nelle altre canzoni, il tema del viaggio inteso in modo molto, molto ampio, il tema del segreto, e sì. Quindi queste sono alcune delle prime canzoni che ho scritto, mentre tra le ultime troviamo Flipper, per esempio, che comunque riprende l'idea dello spaesamento, che è una della ricerca un po'.
Certo,
della
certo.
Ricerca.
Bene, bene. Allora, il tuo segreto, appunto, che apre il disco, si appoggia leggera e delicata, aggrappandosi alla soavità della tua voce, la melodia sembra costruire come dei cuscini, dei paracolpi, per non intaccare il bisogno di sognare, alla fine. Come è venuta fuori?
Sì, nasce da un'idea di un brano molto intimo, infatti parte proprio chitarra, un solo basso di chitarra e la voce. E, è nata come una canzone anche intima, e anche, nata anche da alcune persone che avevo in mente, c'erano persone che facevano parte della mia vita che non riuscivo proprio a comprendere, e credo sia nata quindi anche da queste interazioni, da questa magia anche che si viene a creare anche dalle incomprensioni, e poi appunto lavorandoci, però è una canzone che ha cercato di emergere, infatti ha anche musicalmente un'evoluzione sempre più ricca, si aggiunge l'elettronica, si aggiungono le percussioni, e quindi dà un po' questo primo, questa prima, infatti la prima, il primo brano dell'album, questa idea insomma di nascita e anche di crescita, del segreto, perché questo termine che mi piace molto perché diciamo mette insieme appunto sia l'aspetto della curiosità, l'aspetto quindi che c'è sempre qualcosa da scoprire, però anche un risvolto inquietante, un risvolto anche sacrale, nel senso del modo in cui può essere utilizzato, e anche un risvolto potenzialmente paranoico, diciamo.
Certo.
Ci sono tante dimensioni, mi piacerebbe dare un'idea delicata, però l'idea proprio di un'immagine potenzialmente fragile, come sono fragili i segreti.
Ecco, certo. Poi c'è Flipper che inizia con una sorta di controcanto della chitarra, alla ricerca di un equilibrio, si lotta poi per trovare il modo di essere felici, rimanendo però sinceri con se stessi e nei confronti di chi vorremmo accanto.
Sì, Flipper è un brano anche molto energico, quindi diciamo vuole vivere questa sensazione di assenza di radici, di rotolare insomma in qualche modo tra gli eventi, di rimbalzare. Tra l'altro è un brano che ho scritto, come tutte le canzoni di questo album, sono state scritte e registrate prima della pandemia, insomma, però insomma c'è anche questo verso: mi muovo con una pallina di flipper in mezzo ai morti in TV, mi sembra che poi questo concetto è stato estremizzato, ma questo rispetto ai fatti d'attualità, ma anche poi rispetto ai piccoli fatti della vita di ognuno. Mi piaceva dare un senso di, comunque, di gioia, di gioia nel senso di attaccamento alla vita, in questo senso combinato, questo senso di non tanto sradicamento, ma di continua ricerca del proprio posto, magari che il proprio posto è quel posto in un determinato secondo, e un secondo dopo già smette di essere il proprio posto, quindi non è necessariamente uno sradicamento, è un continuo cercare, un continuo muoversi.
Certo. Poi c'è Altopiano, la title track, che inizia con la chitarra evocativa e il basso che si insinua, mentre insomma ci si immagina un nuovo se stesso nel futuro, ma ricordandosi di rimanere sempre coi piedi per terra, perché insomma non importa essere per forza sempre in salita, parafrasandoti.
Sì, diciamo che Altopiano ha questa introduzione, c'è anche la chitarra, ma c'è anche il santuro, lo strumento iraniano, che si combinano insieme, un po' si confondono volutamente anche, e quindi è stato c'è questo elemento sonoro musicale che rimanda un po' a qualcosa di esotico, diciamo è un po' la title track, anche perché a me piaceva molto l'idea di combinare l'altezza, che magari il raggiungimento di un'altezza, che noi spesso possiamo associare a raggiungere la cima di una montagna, cioè questa cosa in cui arrivi in un punto in cui poi ci sei solo tu, è comunque un punto in qualche modo in perdita, con invece un'altezza pianeggiante, l'altezza in qualche modo quindi che si non va in contraddizione con un'idea di quotidianità, con un'idea di quotidianità che cerca al di fuori dell'ordinario, quindi mi piaceva questa combinazione, e in realtà appunto, quindi tra i versi della canzone non sono né un astronauta né un marinaio, vivo su un alto piano, era un modo un po' per condensare, poi chiaramente c'è molto di più credo nella canzone, però mi piaceva combinare queste idee di altezza, di dover sempre arrivare, con l'idea appunto, come dicevi anche tu, non di scalare la montagna, ma anche della piccola cosa, anche di fare un passo indietro, anche addirittura di scendere da un piedistallo piuttosto che salirci.
Sì. Ecco, poi c'è Viaggiare da solo con perturbazione nell'aria, alla fine insomma una canzone d'amore in cui spieghi quanto il suo esserci sia importante e rimane anche quando non c'è, ma nel viaggio in solitaria insomma ci si accorge quanto è dolce anche il suo ricordo.
Sì, in realtà è una canzone d'amore, di amicizia, e in qualche modo del fatto che quando sei da solo ti porti con te sempre tante cose. Per me anche nei miei viaggi, anche quelli più solitari, a volte mi capitava di avere dialoghi immaginari con alcune persone, immaginavo che quelle persone fossero con me a condividere, immaginavo cosa avrebbero detto, quindi Viaggiare da solo è una canzone d'amore rispetto al viaggio inteso anche come viaggio interiore, ma quindi come uscire da quello che appunto è la propria vita, la propria vita consueta, diciamo, che può consistere nell'andare dall'altro lato del mondo, ma anche andare dietro l'angolo di casa propria, parlare con una persona con cui non avresti mai immaginato di parlare, andare in un posto in cui non avresti mai immaginato di andare. Diciamo sì, ci sono, mi fa piacere che tu citi di Perturbazione, perché è una band che in passato ho ascoltato tanto, è un brano in cui per la prima volta credo di aver suonato la chitarra classica invece dell'acustica, e Tommy Ruggero, il batterista percussionista, ha fatto una un accompagnamento ritmico molto minimale con una zucca, e una zucca come strumento musicale, e c'è anche Francesco Cervellati, che è il bassista del disco, che suona il contrabbasso. Questa qui era, ritornando un po' al discorso di quello che ti porti dagli album precedenti, io le canzoni del primo album, anche avendole registrate tutte col basso elettrico, le ho suonate per tanti anni con una band, diciamo la mia prima band come Werner, sì. Con percussioni e contrabbasso, quindi è anche un brano che mi ha riportato un po' a quel primo modo di proporre le mie canzoni.
Bene, bene. Viaggiare da solo, comunque uno dei due video, chi l'ha curato e com'è andata?
Beh, viaggiare da solo devo dire che è stata la mia prima esperienza come videomaker, è stata in qualche modo sostenuta anche dal fatto che appunto il disco era pronto prima della pandemia, ma ho cominciato a lavorare al video proprio durante il primo lockdown. Ho collaborato con Home Movies, l'archivio dei film di famiglia che c'è a Bologna, e è stata una bellissima collaborazione, perché insieme a loro ho presentato insomma il mio progetto e abbiamo trovato insieme questi filmati di Anna Bavicchi, che è questa ragazza che tra gli anni 60 e 70 aveva girato in Afghanistan, Russia, Cina e molti altri paesi, era appassionata insomma, aveva fatto diciamo, diversi filmati dei propri viaggi, documentato, quindi questi filmati bellissimi poi li ho combinati con l'aiuto appunto dello staff di Movies e con l'aiuto di un'amica che ho conosciuto proprio durante un workshop all'archivio di famiglia, Silvia Biagioni. Ho messo insieme il video che tra l'altro per mia grande gioia, ma anche sorpresa, essendo stato appunto la prima volta in cui mi cimentavo direttamente su un videoclip, è stato anche secondo un sito web IndieEye, è stato indicato come uno dei video italiani più interessanti del 2020. E quindi insomma è stata un'esperienza molto, molto bella. Sono queste immagini super 8 che ci fanno vedere un Afghanistan in cui una donna occidentale sì, poteva camminare senza velo. Quindi ci sono anche altri aspetti chiaramente che non rientrano poi nella canzone, che poi ci fanno riflettere di poi che come alcuni posti possono cambiare anche molto velocemente.
Sì. Poi non fermarmi, che ti porta a usare l'armonio indiano che apre la melodia con la chitarra, che costruisce la strada sicura su cui si appoggiano gli altri strumenti e la tua voce, come un manto per alla fine dire sono felice per quel che sto facendo, non fermarmi proprio adesso.
Sì, esatto, è un po' come dici tu, è un brano che è nato, visto che è un brano che ho scritto su ukulele all'inizio, infatti insieme all'armonica c'è anche l'ukulele, e l'ukulele è lo strumento che io uso quando viaggio per motivi anche di praticità, sostanzialmente lo uso quasi solamente quando viaggio. E quindi secondo me riflette un po' questa gioia che io sento molto quando ho la possibilità di vagare liberamente, di decidere giorno per giorno, ma anche ora per ora, cosa fare, cosa non fare. E quindi questo vivere il momento, che è un po' una delle essenze del concetto di viaggiare, cioè l'assenza di un condizionamento esterno e quindi un maggiore ascolto interiore di quello che vuoi fare in quel momento.
Ecco, bene. Sì, poi c'è Acque Torbide con il contrabbasso e il violoncello più protagonisti, per raccontare poi le debolezze che sono lì in agguato. Ho chiesto alle mie facce grigie di fare le valigie, canti. Insomma, ci si prova a stare sempre bene, ma le Acque Torbide diciamo fanno parte del pacchetto vita.
Sì, guarda, l'Acqua Turbide è un'altra canzone che è nata proprio nel corso di un viaggio preciso in Georgia, che poi anche il viaggio durante il quale ho scattato la foto che poi è diventata la copertina dell'album. E in realtà è nata proprio da che mentre viaggiavamo, insomma, a un certo punto ho conosciuto una coppia francese di musicisti, e per farla breve Siamo un po' amici, mi colpì il fatto, io essendo diciamo sempre affascinato dalle persone che scelgono poi la via dell'arte e della musica come via unica per il proprio sostentamento, ero anche colpito dal coraggio, un coraggio che a volte non ritrovo in, del tutto in me. E poi appunto mi aveva colpito proprio una scena precisa, molto, molto tenera, in cui quando attraversavamo durante questi sentieri sulle montagne della Georgia, anche dei fiumi molto piccoli, anche larghi un metro e mezzo e molto bassi di profondità, la ragazza aveva proprio un suo blocco psicologico a mettere il piede dove non riusciva a vedere il fondo, e il compagno la sosteneva e l'aiutava. E questa scena non so in che modo mi ha colpito, dal pomeriggio ho subito scritto la canzone musica e parole, che poi parla d'altro, perché a volte il modo in cui nascono le canzoni non è la spiegazione delle canzoni, però è come dire di dove sei, insomma, e in qualche modo ti racconta, ma poi c'è tantissimo altro. E però sì, nasceva un po' da questa immagine, questa ragazza che addirittura veniva da piangere a mettere il piede in questo fiume, all'interno poi tra l'altro con intorno insomma un paesaggio molto bello. Mi faceva pensare, poi la canzone mi ha fatto riflettere invece su altre cose, sull'idea un po' degli eterni ritorni, sull'idea della pesantezza che ti porta giù, del tuo tentativo di scrollartene e di altro. Poi io appunto le mie canzoni le analizzo, cioè la coerenza in quello che scrivo la cerco nella sensazione, poi il significato lo analizzo dopo, come potrebbe analizzarlo chiunque altro, quindi è la mia interpretazione. Per me l'autenticità sta nel momento in cui scrivo, che sì, devo sentire quella sensazione di autenticità, poi dopo me la spiego anche io. Ecco.
Certo. Ecco, poi c'è Quotidianità, che è il secondo video e singolo uscito prima di questo disco. E stavolta le immagini sono girate proprio da te, su luoghi, sì, che sembrano deserti o quasi. Com'è andata?
No, praticamente è andato che dopo il primo lockdown ho deciso di fare un viaggio rischiando, perché non sapevo se sarebbe piaciuto, nelle Azzorre, e lì praticamente mi sono trovato con la mia macchina fotografica a camminare e mi sono ritrovato proprio al centro del famoso anticiclone, e quindi dopo questa pioggia terribile in mezzo a una nebbia in cui non riuscivo a vedere nulla, ci sono stati questi paesaggi di nebbia che si diradavano, molto, molto belli, che lasciavano poi intravedere poi invece la bellezza dell'isola. Nel caso specifico, la maggior parte delle immagini del video sono girate a Flores, un'isola delle Azzorre, ma alcune immagini sono girate anche a Porto in una giornata, e mi piaceva questa idea che alla fine ho scelto tutte delle immagini anche di città dove non ci sono persone, però si capisce che le persone da qualche parte c'erano un attimo prima e magari ci potrebbero essere un attimo dopo, quindi è un po' un mondo in cui gli uomini sono temporaneamente assenti, diciamo, torno subito, si poteva mettere, certo, come castello da qualche parte.
Ecco, certo. La canzone comunque poi è, insomma, per sottolineare il bisogno di quella piccola parte libera, solo nostra, da non rivelare a nessuno, e che serve poi per rifugiarsi negli attimi grigi della vita.
Sì, è quella parte da tutelare, esatto. Sì. Allora, Quotidianità più di altri brani è venuto fuori proprio molto velocemente come testo, molto sentito, devo dire che è uno dei brani che sento di più, ed è appunto, l'ho anche più agganciato proprio alla mia quotidianità. Mentre la scrivevo immaginavo proprio me stesso che uscivo all'inizio, che uscivo dal lavoro, che cominciavo a camminare, e poi a un certo punto mi sono perso, il brano così, però sì, c'è questa Ritorno al tema del segreto, ho bisogno di un segreto, ho bisogno che la mia vita non sia tutto qui in qualche modo, per quanto questo possa significare un'attenzione verso l'oltre, un'attenzione verso qualcosa che fino adesso non hai esplorato, ma non per forza lontanissimo, a pochi centimetri da dove c'è il tuo binario, dove cammini tutti i giorni, mm-hmm. anche.
Certo. Poi c'è acqua e olio, sul gioco di mischiare acqua e olio, insomma ci si interroga sulla propria storia d'amore, insomma si ripensa ai tentativi goffi di superare quelle ombre, ma provarci, insomma, fa continuare a stare in equilibrio.
Sì, probabilmente sì, probabilmente è così, è un brano che parte appunto da un tentativo di cercarsi a vicenda, un po' quando hai l'impressione che due cose non siano fatte per stare insieme, credo che poi forse un po' più in profondità parli proprio di quanto possa la forza di volontà rispetto a una struttura delle cose. Di quanto possa cambiare, appunto, quando tu possa girare acqua e olio, qual è il limite per la tua forza di volontà. Anche questo tema mi piaceva rispetto a anche quello chiaramente relazionale, che cerco sempre di prendere come un pretesto anche per parlare anche di altro.
Ok. Sì, poi c'è Menti, che dicevamo prima, la canzone più vecchia del disco, una disarmonicità emotiva che non fa stare con la coscienza sporca nei confronti di se stessi.
Sì, diciamo che ascoltando Menti, io diciamo anche nel vinile che tra poco uscirà, all'interno ho pubblicato una mia foto, che non è la mia foto di adesso, è una foto di una decina d'anni fa, e dico questo perché ascoltando Menti sì, sento una leggerezza diversa da quello che è adesso, sento anche appunto un modo diverso di intendere, che credo che in questo modo in parte sono riuscito a ricombinare. E quindi sì, da un lato è un brano che ho scritto tra l'altro invece durante anche momenti molto pesanti della mia vita. Alcune parti di questo brano sono stati scritti in un periodo in cui insomma dovevo frequentare tanto ospedali, dovevo frequentare insomma non è una è quella, quindi quella leggerezza probabilmente è stata un'arma di difesa, una risposta. E le canzoni anche di tanti anni fa a volte mi piace questa cosa, come se ti parlassero, ma com'è che avevo scritto quella roba a quel tempo, che non avevo minima idea che sarebbe stato questo e quell'altro, è come se molti anni prima fossi stato molto più saggio di quanto poi non sia stato adesso. Quindi è bello, e questo mi piace anche un po', adesso la foto della cover non è ancora pubblica, però il gioco di specchi, di questo bambino che si guarda allo specchio, che è la foto della copertina dell'album, è un po', mi piace questo gioco di rimandi, ascoltare anche i brani e poi riportarli al presente, diciamo con quello che è cambiato e con quello che è rimasto.
Ecco, ma chi l'ha curata la copertina?
La copertina è una foto, diciamo che il progetto grafico l'ho curato, sono partito da Anie Immagine, mi ha aiutato Giovanni Ferrara, amico diciamo dei primi anni dell'università, a confezionare. Però appunto è una foto che ho fatto durante sempre il viaggio in Georgia, sempre durante quel famoso percorso di cui parlavo anche rispetto a quei toghi. A un certo punto ci siamo fermati in una capanna dove c'era una tavolata sapere di gente, perché è stato in Georgia, puoi immaginare che insomma c'è comunque con un certo tasso alcolico abbastanza elevato in questa veranda sulla montagna. A un certo punto da un lato per conto proprio c'era questo bambino che non si capiva se stava guardando allo specchio o se stava guardando fuori. Questa immagine mi ha subito colpito, ho subito scattato una foto. E poi quando l'ho scattato ho detto: questo secondo me sarà la cover dell'album, per dire che a volte certe cose nascono anche dalla fine, nel senso che…
Eh sì. Certo. E poi c'è Memoria di una battaglia che inizia con un violoncello e la tua voce che accarezza le parole. Insomma, per interrogarsi poi per quelle decisioni da prendere per andare avanti, bisogna rinunciare a qualcosa di importante, fare qualche compromesso per crescere poi.
Sì, diciamo appunto rispetto al violoncello, innanzitutto cito Angelo Maria Santisi, che ha collaborato all'album, che è un artista molto bravo, che ha lavorato a tanti progetti, appunto quindi è il violoncello che introduce l'album. Per me, diciamo, il brano era legato appunto al tema della scelta, ma anche legato al tema della perfezione, nel senso molto spesso una scelta può coincidere con un più o meno graduale rinuncia a un'idea di perfezione, e quindi anche quello è un brano che avevo scritto una prima parte diverso tempo fa, e poi l'ho ripreso invece tra gli ultimi brani che ho completato dell'album, aggiungendo nuove parti di testo. E mi piaceva anche l'idea appunto del viaggio, come appunto ritornare all'idea del viaggio restando nel posto in cui sei, quindi degli eventi che si stratificano all'interno di un solo posto. C'è cioè un libro illustrato carino che si intitola Qui, che tutto il libro mostra tutto quello che succede in una singola stanza, dalla preistoria fino alla fantascienza. Memoria della battaglia, infatti, anche con queste sonorità abbiamo utilizzato con Giacomo Fiorenzo, con cui ho collaborato in studio. Abbiamo utilizzato soltanto per questo brano questo sintetizzatore, la Juno, che è stata, credo sia stata utilizzata anche per la colonna sonora di Blade Runner, però per dire che l'idea è anche un po' ricombinare sonorità acustiche, un violoncello molto calde a sonorità molto più fredde, per dare appunto questa idea di verticalità temporale che può essere racchiusa in un luogo.
Sì, certo. Poi c'è punto interrogativo, essere risucchiati da un vortice che ti dice cosa fare, cosa diventare, ma poi a un certo punto, insomma, bisogna togliere la maschera di fronte a se stessi.
Sì, punto interrogativo è appunto, tra l'altro credo che sia una delle canzoni che esce maggiormente dai miei schemi di scrittura. È un brano per qualche modo diverso, un modo diverso di scrivere. E credo che sia stato influenzato da tante cose. Da un lato ci ho ritrovato, io per un periodo della mia vita ho fatto anche alcune esperienze di improvvisazione teatrale, ci ho ritrovato alcune di queste cose. E anche lì, diciamo, la mia idea, soprattutto nelle parti corali, in modo molto scherzoso e giocoso, era quasi di dare una ritualità, se non addirittura una sacralità al punto interrogativo, diciamo come se fosse quasi una sorta di piccolo, diciamo, simbolo in qualche modo di una sorta di, non dico, ma lo dico molto, mi faceva dare questo tono un po' di secarietà al tema del dubbio. Mentre invece molto spesso i riti della sacralità viene associata appunto alla risposta, al dogma, all'assioma, se parliamo di sacralità, quando la scienza come non dovrebbe diventa appunto qualcosa di intoccabile, nel senso che non perché venga messa in discussione, ma nel senso che non continua ad evolversi e a mettersi e a guardare a futuri sviluppi. Quindi mi era molto legata a quest'idea del dubbio, che non legata a qualcosa di tragico, ma sempre a un elemento che può generare vita e insomma è colore, ecco.
Sì, certo. Ecco, poi c'è le regole del gioco, entrare nell'andirivieno della società e sentirsi fuori posto, ma cercare comunque di difendersi e cullarsi su quella piccola convinzione di essere speciali.
Sì, anche lì troviamo un po', secondo me, anche un po' il tema che dicevamo per Altopiano, il fatto che vedrai che anche che siamo anche noi speciali, quella anche noi, secondo me, pesa tanto nella canzone, nel senso non siamo noi astronauti, non siamo di nuovo noi magari quelli che hanno scalato la montagna più alta, ma magari abbiamo fatto un'impresa altrettanto significativa. E quindi era su quello un po' che gira attorno la canzone, e il tema delle regole mi ha sempre affascinato molto, perché le regole appunto da un lato sono quell'aspetto di vinco, dall'altro sono quell'elemento che rende il gioco più divertente. Allora c'è anche un riferimento a questo, una volta avevo letto questa frase relativa alla scrittura che però si rifaceva a una metafora, diceva: giocare a tennis senza rete sarebbe poco divertente, nel senso la regola non è sempre la sbarra che ti rinchiude, è anche qualcosa che ti rende anche più divertente il gioco.
Ecco, perfetto. Poi sì, come l'edera con te, piano e voce, insomma l'edera come metafora di libertà, perché la sua caratteristica è di crescere a dismisura, anche se anche su una rete metallica, come è venuta fuori?
Allora, innanzitutto è venuta fuori da un brano pianoforte, è il primo brano che scrivo pianoforte e voce, che insomma, quindi è partito da questo, dalla parte strumentale, che è anche l'introduzione del brano, e che ha un po' questo andamento di crescita lenta su qualcosa. È sicuramente una canzone che parla anche di libertà, e mi interessava un po' il senso del giocare un po' sul paradosso, su qualcosa che è cresciuto appoggiandosi a qualche a qualcos'altro, nel caso della canzone l'edera cresciuta sulla rete metallica. Potrà vivere senza questa rete, e chi salverà l'edera che vuole essere libera? È un modo, diciamo, per innescare, non per lanciare un messaggio, per innescare un gioco con chi ascolta la canzone su cosa sia la libertà, su cosa sia la scelta e sui possibili paradossi che questi percorsi possono portare. Quindi è tutto appunto, l'edere è anche un'altra volta un simbolo di delicatezza, comunque qualcosa che ha delicatezza e fragilità, però anche fortemente attaccato alla vita, diciamo. Però ripeto, questi sono sempre anche ragionamenti che io faccio a posteriori. In realtà nel testo mi ha guidato molto la musica, questa atmosfera musicale del pianoforte, che poi ha trovato le sue parole.
Bene, bene. E allora, chi ha suonato questo disco assieme a te? Siete un aiutato anche nella composizione?
Allora, le canzoni le ho scritte tutte io, diciamo, ho realizzato una prima versione, come spesso faccio, diciamo, del disco, diciamo, da solo, con un po' di primi arrangiamenti, e poi ci ho lavorato con cioè, sono stato aiutato da diversi amici. Domenico Stranieri, Muyura mi hanno aiutato nella parte all'inizio della preproduzione, ma poi soprattutto ho rifatto, diciamo, tutta la preproduzione del disco insieme a Tommy Ruggero alla batteria e percussioni, e Francesco Cervellati al basso e contrabbasso, e abbiamo risuonato e riregistrato, diciamo, tutte le canzoni che rimettendo a posto i vari arrangiamenti. E poi nel corso siamo passati poi alla fase di produzione, quando c'era già un'idea abbastanza chiara, devo dire, rispetto ad altri album. Siamo entrati in studio con le idee molto chiare. Fondamentalmente in studio abbiamo da un lato fatto una bella copia del disco, rimettendo a posto diverse cose, e da questo punto, insomma, è il terzo disco che realizzo con Giacomo Fiorenza. Abbiamo realizzato all'Alfa Dept di Bologna, e il mastering invece l'ha fatto Andrea Suriani, sempre all'Alfa Dept, che sono che avevo lavorato anche per l'album precedente, che conosco ormai insomma da tanto tempo. E poi sono state tante collaborazioni, è stata Silvia Testoni, che è stata la mia insegnante storica di canto, che è venuta a fare i cori per Altopiano, e c'è stato Angelo Maria Santisi, che ha suonato il violoncello in diversi brani, e quindi insomma ci sono state diverse collaborazioni. Sì.
Ecco, e ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi?
E in realtà per questo disco qui, essendo entrato in studio con le idee abbastanza chiare, questo problema c'è stato molto meno che in altri lavori che ho fatto, nel senso che abbiamo lavorato in modo molto fluido. In generale tutto il lavoro è stato dall'inizio, dalla scrittura alla prima realizzazione, alla preproduzione fino alla realizzazione finale, è stato un lavoro lungo, molto molto impegnativo, però che definirei abbastanza fluido. Non ho avuto sì tutti i momenti chiaramente di stallo, di frustrazione, di dire così, però poi arrivati in studio eravamo già molto avanti, direi, avevamo già lavorato bene, avevamo già risolto molti dubbi, devo dire che molti suggerimenti appunto da tutte le persone che ho citato, insomma, sono state sicuramente fondamentali nella riuscita finale, però non tranne forse qualche cosa, ma proprio parliamo di tecnicismi che in alcuni brani, per esempio in Memoria di una battaglia, abbiamo lavorato un po' di più perché avevamo qualche problema, ma su cose proprio su sfumature rispetto ai suoni di alla sonorità bassa, alle sonorità di synth, insomma, ma non sono cose che chi ha lavorato in studio sa che insomma sono all'ordine del giorno. E tendenzialmente sono un lavoro fluido, devo dire, abbastanza.
Ok, allora per i live con quante varianti ti stai preparando?
Allora, il live mi sto preparando, c'è tanta voglia di suonare live, io chiaramente ho sempre suonato anche in versione solista, ho fatto un mini live qualche mese fa in occasione di un altro spettacolo, ma anche insomma da solo, però tendenzialmente ci sarebbe una grande voglia di ripresentare il lavoro con gli arrangiamenti dell'album che abbiamo realizzato, quindi con la band. E poi ci sarà anche sicuramente a seconda delle condizioni anche diciamo presentazioni invece con organici più ristretti, e non mi sono ancora, ecco, diciamo, uno degli effetti della pandemia è che appunto io ho terminato questo album prima della pandemia, poi per fortuna adesso che l'ho ripreso per uscire l'ho sentito ancora molto vicino, e quindi io veramente sento che le canzoni ancora mi sento come se fosse appunto uscito ieri. Ora forse l'essere stato fermo da un punto di vista di live per questi anni adesso è una pausa che va un attimo superata, e certo. Quindi in realtà ora mi sto concentrato sulla pubblicazione dell'album e dopo mi focalizzerò sulla ricerca di live. Mi piacerebbe molto lavorare anche con agenzie di booking, diciamo, per essere anche sostenuto in questa fase che insomma è molto impegnativa per un progetto indipendente, quindi diciamo sarebbe bello anche se si creasse qualcosa del genere, però tendenzialmente sicuramente ci sarà, adesso comincerò a dedicarmi anche a questo aspetto, però il live è già abbastanza strutturato, ce l'abbiamo ben chiaro ed è anche fatto in modo da potersi adattare a diversi contesti.
Ecco, perfetto. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, il disco uscirà l'8 novembre, il modo migliore per avere il vinile sarà andare sul mio sito di Bandcamp, quindi werner.bandcamp.com, e lì tra un po' ci sarà anche la possibilità di fare il pre-order e si potrà ordinare il disco e si potrà scaricare la versione digitale. E quindi diciamo è il modo migliore per sostenere l'artista. Poi il vinile sarà in vendita probabilmente in alcuni negozi che segnalerò sul mio sito, ma diciamo tendenzialmente attraverso Bandcamp viene garantita la vendita sarà distribuito per corrispondenza e poi digitalmente sarà su tutte le piattaforme, diciamo da Spotify a iTunes eccetera, quindi sarà poi per l'ascolto sarà disponibile un po' ovunque, ecco
benissimo Werner, io ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarti sì, sai che io sono una grande fan, quindi
grazie, ti ringrazio molto e mi fa piacere che insomma questo è stato il primo momento in cui ho parlato pubblicamente di questo album, ero anche emozionato, quindi ti ringrazio dell'invito.
Grazie a te. E allora ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie.
Alla prossima. Ciao.
Alla prossima. Ciao.
Dire che bello non mi basta capire, se poi non mi ribello non mi basta capire, se il mio cuore mi dice non mi basta capire, se poi non ti abbraccio non mi basta capire, dov'è che ho sbagliato non mi basta capire, se non mi hai perdonato non mi basta capire, se poi non lo so fare non mi basta capire, se non riesco ad impazzire. Menti ogni momento in cui pensi di aver capito tutto quanto e ti arrendi, perché la verità la conosci così tanto che ora non la vuoi più accanto. Menti. Non mi basta capire se sono rovinato, non mi basta capire se sono innamorato, non mi basta capire se nulla è cambiato, non mi basta capire se non sono ricambiato, e non mi basta capire quando sono triste, avrei bisogno di girare fino a perdere la testa, non mi basta capire, ma non ho mai capito nulla, altrimenti non continuerei a sforzarmi di farlo.
Menti, menti ogni momento in cui pensi di aver capito tutto quanto e ti arrendi, perché la verità la conosci così tanto che ora non la vuoi più accanto. Menti. Tutto quanto e ti arrendi, perché la verità la conosci.